vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via.
E benvenuti tra i rifiuti, puntata numero 81. E come quei negozi che molto prima di Natale iniziano a mettere le luci, anche noi entriamo in clima natalizio.
La preoccupazione delle riaperture natalizie che coinvolge varie fette dell'imprenditoria per preoccupate degli introiti, degli acquisti di Natale, e arriva anche
ai più piccoli,
ai più piccini. E qua si parla nell'articolo dell'Arena di questo dissing tra il piccolo Tommaso, un piccolo di nome Tommaso e il piccolo
Giuseppe
di Monza Brianza lo zio Giuseppe e la piccola Christelle di Borgo Roma veronese, perché hanno fatto entrambi questi piccini, Tommaso e Christelle, notizie in tutta Italia.
Però stranamente ha fatto più notizia quella che non era veronese, quello che non era veronese.
Sì, di Christelle in realtà all'inizio non è neanche girata troppo sulle stampe nazionali.
Esatto.
Aveva l'accento giusto.
Questo per dire come Verona sia, anzi ricordiamo che è stata esclusa dalla candidatura della capitale della cultura 2022.
Che ci sia un complotto di Satana contro Verona forse.
Un razzismo al contrario.
C'è chi rosica.
Perché? Perché se il piccolo Tommaso semplicemente è scritto una mail, la piccola Christelle invece addirittura ha girato un video.
Ha fatto di più, doveva meritare di più, insomma. Più
anche perché la sua preoccupazione si è estesa non soltanto a Babbo Natale, ma anche al Santa Lucia e alla Befana.
Perché qua a Verona a pochi arriva Babbo Natale, la maggior parte dei bambini arriva a Santa Lucia.
Comunque sono stati rassicurati dal presidente, che non si sa se è rassicurante come cosa.
Quindi ricapitoliamo: da una parte abbiamo un personaggio privo di ogni credibilità che entra nelle case degli italiani, dall'altra parte c'è Babbo Natale.
E questi due piccini lamentavano anche il fatto, o meglio, esprimevano il desiderio di poter tornare a giocare con gli amichetti e le amichette, giustamente. E qua ci colleghiamo a un altro articolo dell'Arena di venerdì 13 novembre che insomma, sottolinea un problema, chiaramente si sta verificando, ovvero quello dei disturbi di natura psicologica dovuti al lockdown. Quello nuovo, ma si parla forse di disturbo post-traumatico dal precedente lockdown. Interessante come diciamo il lessico bellico di guerra che viene utilizzato riferendosi alla pandemia e al suo contenimento venga utilizzato anche in questo caso da Marcella Parise, la responsabile degli psicologi dell'US 9 Scaligera, che dice appunto che paragona appunto questi disturbi di un sacco di persone che chiedono aiuto all'azienda per la prima volta, li paragona ai disturbi dei reduci del Vietnam, insonnia, crisi di panico, crisi respiratorie, dolore al cuore, all'intero corpo, di natura psicosomatica, insomma non ci stupisce neanche tanto. Una cosa diciamo un po' interessante che sottolinea, e qua ci tiene a sottolineare il giornalista Luca Fiorin dell'Arena, diciamo per la solita un po' postilla di preoccupazione nei confronti o encomio oppure diciamo giustificazione dei comportamenti delle forze dell'ordine, si sottolinea che appunto le categorie che chiedono aiuto all'ASL sono o uomini e donne tra 25 e 45 anni che sono in smart working e quindi hanno disturbi legati all'isolamento, o adolescenti che non ne possono più di restare a casa e essere lontani dai compagni di scuola e dagli amici. Colpisce il fatto, dice, che varie persone appartenenti alle forze dell'ordine ci raccontino di sentirsi sotto pressione perché da una parte hanno paura a causa del fatto che si trovano a contatto con sconosciuti e dall'altra sono consci che hanno degli obblighi legati al loro lavoro e devono dare risposte alle aspettative dei cittadini.
Sapevamo che ci fossero tanti Rambo fra le forze dell'ordine, insomma ci serviva questo articolo, però tant'è, reduci del Vietnam con la pistola che girano.
Ma passiamo a parlare di non realtà, di realtà aumentate, dei videogiochi, perché è allarme, dicono, durante la pandemia è aumentato tra i ragazzi l'utilizzo di game elettronici diseducativi e pericolosi, sia di videogiochi che anche realtà aumentata, qua dice videogiochi ultraviolenti, giovanissimi a rischio, Guadagnini, la psicologa, spaventoso, per divertimento si uccide, si ruba e le donne sono oggetti. E poi dice appunto che ci sono questi giochi e alcuni incitano anche tipo a entrare nei clan mafiosi, ovviamente sempre nel videogioco. Non a caso dice sono poi anche i propri social che usano di più i giovani, che dice che sono anche stati abituati già dall'inizio, ma sempre di più anche con questa pandemia, con la didattica a distanza eccetera, a trascorrere le ore sul computer e per così dire, sui videogiochi e sui social, scusate, come TikTok e Instagram, ci sono aumentati, dice, i messaggi promozionali di questi videogiochi. Cita meno comunque anche i videogiochi di guerra, e comunque sì, questa cosa fa scandalo, dice esporre il cervello a continui stimoli di un certo tipo spinge a tramutarli in azioni vere e proprie. E poi cosa ci dice? Che senso ha fare lezioni, giornate formative a scuola, iniziative di sensibilizzazione, di condanna, eccetera, se poi i videogiochi sono alla portata di tutti, in qualsiasi momento basta solamente acquistarli. Nel senso, non mi viene a dire, siamo anche d'accordo che questi videogiochi fanno abbastanza schifo, sia quelli di guerra che insomma un po' gli spara tutto, diciamo, però se non si capisce come, perché deve fare uno scandalo nel videogioco quando nella vita reale alcuni fatti simili fanno molto meno scandalo, sia di magari spesso anche magari sulle delle donne oppure giochi di guerra, ad esempio ci sono i militari che vanno a scuola, magari accanto alle giornate formative contro la violenza ci sono anche giornate formative tenute dai militari sempre di più, anche nelle scuole dei più piccoli tipo le elementari, insomma, quindi c'è sempre un po' una disparità tra le due cose.
E comunque se non venissero magari chiusi in casa per forza, e anche comunque prima della pandemia non viene permesso a nessuno, e quindi e soprattutto ai giovani, di stare in giro a fare quello che gli va di fare, così generalmente è molto più...
Che sorpresa, sono rimasti chiusi in casa a giocare ai videogiochi, e vabbè, non potevano uscire, quindi... Ci si abitua sempre di più alla presenza dei militari, presenza che viene giustificata con i loro ruoli umanitari, con le loro, diciamo, attività civili o comunque confinanti con l'abito civile. Un esempio ci arriva dalla cronaca locale, l'Arena, giovedì 12 novembre 2020, incubo coronavirus, partito a Roncà, il punto gestito dall'esercito italiano, nel veronese ce ne sono in tutto due, al servizio sono già presentate 115 persone. Sei guarito, lo certificano i militari. Il primo drive-thru a livello provinciale fa solo tamponi a fine quarantena per liberare i tanti in attesa di uscire dal tunnel del Covid. E cosa si tratta? Si tratta del progetto Pangea, Igea, scusate, che prevede l'impiego di personale medico dell'esercito italiano per fare i tamponi per il Covid. Si tratta di 2000 militari divisi fra tutte le regioni italiane, in Veneto ne arrivano 200, a Verona ci sono due punti, appunto, uno è quello della ZAI, della Fiera, e l'altro appunto è Roncà. E insomma, interessante, a parte come ovviamente viene trattato dal giornale, dall'Arena, che fa tutto un si prodiga insomma nel fornire il punto di vista del sindaco, per esempio, di Roncà, che dice: sono orgoglioso di aver accolto un servizio tanto importante. Il comandante, anche il capitano che si occupa del punto, che è del reggimento Alpini Ranger, il reggimento Alpini Paracadutisti, che sta alla caserma Duca di Aosta di Verona, che anche lui dice: appunto, siamo contenti, frangente inedito per noi. Ma è davvero un'emozione sentirsi utile alla popolazione del proprio paese, sperimentare questo impegno trasversale fortemente proattivo, e sì, anche essere partecipi delle emozioni. Abbiamo incontrato persone che uscivano di casa per prima volta dopo la malattia, portando con sé vissuti difficili, e questi escono di casa per la prima volta dopo mesi, si trovano i militari che gli dicono cosa devono fare, cosa non devono fare, perché poi appunto ci sono i medici, c'è il personale della Croce Rossa che si occupa della gestione amministrativa dei punti Covid, e ci sono questi parà che fondamentalmente fanno gli uscieri, perché non è che hanno un altro ruolo, ti dicono sì, prego, vada di qua. Però appunto da dire, visto che ci sono anche altri articoletti vicino a questo macro articolo, che i soldi che vengono dati alla difesa, comunque all'esercito, sono anche quei soldi che non vengono dati per esempio alla sanità collettiva, alla sanità pubblica, che si è sempre di più aziendalizzata, e siamo arrivati al punto appunto che stoppa interventi e visite in ospedale, l'incubo coronavirus, ricadute l'emergenza sulla gestione della sanità. Borgo Trento e Borgo Roma, dal lunedì attività chirurgica ridotta al 50%, anche in provincia l'US 9 garantisce solo urgenze, cure e salvavita, quindi tutta una serie di cure mediche, dalle visite dentistiche ad altro, anche appunto il 50% dell'attività chirurgica, è annullata per il discorso per il Covid, perché bisogna convogliare tutto nella gestione dei malati del Covid, nel fare i tamponi, queste cose qua. Quindi appunto interessante il fatto che si glorificano appunto i militari impiegati per fare cose che potevano essere fra l'altro fatte da personale civile, totalmente civile, mentre intanto la sanità appunto è stata smantellata e siamo arrivati a questa situazione.
E l'Arena ci ricorda anche che alla Gran Guardia c'è stato una giornata in ricordo dei caduti, gestita dai militari, caduti nelle missioni militari di pace. Tra l'altro, visto che abbiamo parlato anche, appena abbiamo accennato il discorso di quanti soldi vengono spesi per i militari, le missioni di pace militari hanno un costo veramente spropositato. Ad esempio qua questa giornata, dove erano presenti vari assessori, vari comandanti militari eccetera, che è stata messa anche, ripresa integralmente e pubblicata sul sito web del comune, per chi non volesse vederla, e niente, questi militari deceduti, il ricordo di queste persone, erano alcuni militari deceduti in Assiria, alcuni in Afghanistan, e altri ti dice il nome ma non ti dice in realtà dov'è che sono deceduti. Ad esempio la missione militare in Afghanistan, sono appena andati a controllare, ha avuto dei costi per altissimi, per un totale di 6,5 miliardi e nel tempo di cui è durato era circa 1 milione al giorno praticamente di spese. Quindi adesso e di missioni italiane comunque militari ce ne sono ancora tante in atto in giro per il mondo, e i costi magari adesso non so esattamente quanto costano, però più o meno non si distaccano di certo da quella di questi caduti che stiamo ricordando, insomma. Che poi c'è sempre questo simbolo tra missioni militari di pace, cioè
quando in realtà sono missioni di guerra, e comunque anche le truppe italiane sono andate a fare truppe di occupazione di fatto, perché non c'è altro termine per indicare quello che hanno fatto, e tant'è che poi ci sono stati anche appunto scontri con resistenze di vario tipo, comunque locali, quindi di questo stiamo parlando, scontri fra l'altro comunque interventi legati anche al controllo delle risorse energetiche e di altri motivi totalmente economici. Grazie. I calzini nessuno lo sa, dove vanno le imprese vanno dove il lavoro costa di meno. Questa è un po' una legge aurea e ne abbiamo conferma dalla cronaca anche veronese, tra virgolette, nel senso che si parla sull'Arena, si parla di guerra, incredibilmente. Perché? Perché da 11 giorni gli scontri nel Tigre, in regione dell'Etiopia, hanno costretto Calzedonia a chiudere la fabbrica. 6 italiani bloccati, ovviamente il focus è sui connazionali bloccati in Etiopia. Ma il discorso è interessante, che ci permette di parlare di quello che fa Calzedonia in Etiopia. Cosa ci fa una fabbrica, appunto un'impresa della zona appunto veronese in Etiopia? Ci va perché appunto costa meno il tutto. Da un articolo, anzi trovato su internet, si legge una nota istituzionale, credo del governo etiope, che parla di un regime doganale favorevole, una disponibilità sempre crescente di materie prime e un'ampia presenza di manodopera, tra virgolette potremmo dire a basso costo, perché poi andando a guardare, anche informandosi, ci sono un po' di articoli, c'è un'inchiesta di Altra Economia, che è insomma una rivista che si occupa di queste questioni, che dice che vabbè, innanzitutto in Etiopia c'è un 80% di manodopera che lavora, che nel 2018 era impiegata in agricoltura, quindi un paese ancora agricolo. dove l'industrializzazione un po' offre quel miraggio di miglioramento delle proprie possibilità economiche, perché lo stipendio che viene garantito in questi stabilimenti, come quello appunto di Calzedonia, sarebbe sui 20 euro al mese. 20 euro al mese che in Etiopia sono comunque un qualcosa, perché comunque gli impiegati statali prendono 13 euro al mese, quindi appunto prendi più di un postino di un impiegato del comune. Non c'è comunque salario minimo previsto nel privato, quindi appunto anche lì bisogna vedere poi le oscillazioni di questi 20 euro, ed è un lavoro, dalle testimonianze, appunto particolarmente pesante, tant'è che tanti operai o operai appunto mollano, cadono in depressione, se ne vanno via. Quindi appunto questa è l'economia, un'economia se vogliamo anche di guerra, e la presenza dei militari in giro per il mondo ha a che fare anche con queste attività economiche italiane, che comunque vanno tutelate, vanno esportate. La democrazia che si esporta, si esportano i soldi, fare i soldi. E in questo stabilimento di Calzedonia, che si chiama Itaca, questo torniamo all'arena, ci sono 2000 lavoratori locali, quindi insomma 6 italiani che fanno probabilmente da dirigenza o da personale specializzato, e 2000 lavoratori locali a basso costo, che non è un problema lasciare a casa. E c'è fra l'altro un centro dei salesiani, centro Don Bosco, per la formazione, che si occupa della formazione del personale, con cui Calzedonia ci scrive, c'è una collaborazione, quindi appunto un po' di veronesi all'estero, di cose diciamo di qua, che però vanno all'estero e fanno un po' di brutte cose.
Chiesa comunque sempre presente, in qualche modo ce la fa sempre.
E anche qua, un po' come le missioni militari, viene spacciato per umanitarie, infatti in altri articoli si parlava di uno stabilimento green con una vocazione umanitaria, appunto. Diamogli 20 euro al mese, ma sì, quanto siamo buoni, insomma. E parlando sempre di imprese e di quanto facciano del bene all'umanità, AGSM Energia vince il bando di Vivere Acqua Multiutility dopo la convenzione Consip per rifornire enti pubblici. Il valore della commessa supera i 200 milioni nei prossimi 5 anni. Questo articolo parla di questa vittoria, diciamo, a livello di impresa di AGSM Energia, che si è aggiudicata un bando appunto di un controvalore di 743 milioni di euro. Ed è interessante qua, perché viene fuori come AGSM sia ormai un'impresa, visto la liberalizzazione del mercato, attiva a livello nazionale. Si parla di 500.000 clienti, per la maggior parte non veronesi, e è attiva su 6.800 comuni italiani. E tutto questo popò di soldi, tutto questo popò di utili impediscono evidentemente a AGSM però di diciamo comunque offrire qualche minima tutela. La logica è quella economica, quella di impresa, quindi appunto se c'è un ramo secco va tagliato, se c'è qualcuno che non può permettersi più le utenze vanno staccate. Questa cosa è venuta fuori recentemente, è stato anche un presidio di alcune associazioni sindacali sindacali veronesi fuori da GSM, perché GSM non ha staccato le utenze a vari utenti che non pagavano più, causa anche il Covid, comunque tutta la crisi economica in atto, e questo appunto fa stride un po', ecco, o meglio, da una parte stride, dall'altra è per la conferma che i soldi da qualche parte vanno tirati fuori come? Facendo pagare chi i soldi ce n'ha di meno.
E di fronte a questi dati abbastanza certi, calano delle ombre su Croce, consigliere in comune. Allora,
quello che assomiglia a Zaia un po', c'è un po' quell'outfit.
Sì, c'è un po' quella stempiata, però
un po' matata,
tirata indietro.
Sì, che sembra, non capisco se è gelato oppure onto. Vabbè, della capigliatura ci interessa poco.
Occuperanno altri.
Sì, sì, se avete consigli scriveteci per la prossima puntata, però, perché oggi non siamo in diretta. E ci sono, appunto, arriva l'esposto che gettava delle ombre sulla gestione del presidente Croce in AGSM, sulle consulenze affidate ad alcuni legali. Tutte queste ombre, da chi vengono? Da questo Luigi Bellazzi, un avvocato fascio, che parlava di, insomma, all'epoca in cui Croce si faceva campagna elettorale, nell'estate 2018 soprattutto, Luigi Bellazzi, diciamo, diffidava da questo cosiddetto misterioso finanziatore, che poi si rivela essere Luigi Frascino, anzi
viene individuato da Bellazzi
per esteso Luigi Frascino da Vico Equense, che dice ha una fama di avere una camorra pulviscolare e pericolosa, quindi, diciamo, mega schei e mega intrallazioni, a cui però, insomma, non si capisce ancora bene cosa abbia fatto, se non molto probabilmente finanziare gran parte della campagna elettorale di Croce. E niente.
Adesso un contributo che ci arriva sempre da Parigi, da quell'individuo che manca da tanto tempo qua negli studios,
ma non ne nota i nostri pensieri.
E ci manda comunque questo contributo direttamente da Parigi.
E purtroppo notizie brevi su cose come la settimana scorsa non ne ho trovate, ma una chicchetta comunque sì. Parigini arrabbiati. Perché ci sono un sacco di parigini arrabbiati? Perché non ci sono abbastanza colonnine per ricaricare elettricamente le loro automobili sparse per la città. Quindi un esercito di proprietari di Tesla e macchine elettriche che dicono ai 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 ai, non va bene, non va bene, noi come facciamo a ricaricarci la nostra macchina? Ci abbiamo la macchina ferma, la benza non ce la possiamo mettere, come facciamo? Dateci due prese per la corrente, che almeno possiamo andare in giro. E questa notizia brevissima, però mi ha fatto sorridere, perché parigini arrabbiati, dici minchia che cazzo è successo, no, capito, sono quelli che c'hanno la Tesla, le macchine elettriche, da un sacco di schei, che dicono cazzo non ci abbiamo abbastanza colonnine per ricaricarla quando vogliamo e dove vogliamo. Eppure io girando per il quartiere, perché ricordiamo che oltre al quartiere non si può uscire, di colonnine per l'elettricità da caricare le macchine ne ho visti un bel po'. Quindi di nuovo un saluto a tutta la redazione di BTR da Parigi, viva Radio Eustachio, e ci sentiamo la settimana prossima, guagliù.
Eravamo tristi che c'era solo questa notizia, ma per fortuna.
Però ci ha chiamato.
Per fortuna c'è un'altra notizia.
C'è altro.
Adesso ci colleghiamo, proviamo a collegarci.
Pronto? Sì? Mi sentite?
Sì, sì, sì. Tu?
Mi sento bene?
Sì, okay, sì, vai.
Perfetto. Allora, eccoci qua. Nuovo appuntamento con Benvenuti tra i rifiuti. In collegamento da Parigi, pochi giornali recuperati questa settimana, ma un paio di articoli succosi ce li abbiamo lo stesso. Sempre Le Parisienne del 15 novembre parte con questo titolo. Riapertura dei negozi. Olivier Véran, ministro della salute, lascia spazio al dubbio prima di Natale. Si parla della riapertura dei negozi. Nonostante la diminuzione dell'epidemia, dice, il ministro ha dichiarato di non prevedere la riapertura delle attività cosiddette non essenziali per il 27 novembre. Cos'è il 27 novembre? È il giorno del famoso Black Friday. E infatti si sono moltiplicate le chiamate per la riapertura, per permettere la riapertura dei negozi e permettere ai francesi di fare tranquillamente le loro spese natalizie, ma a partire dal Black Friday, perché così riescono a spendere di meno. Ma non ha lasciato molta speranza. Ha detto comunque che spera che i negozi possano riaprire il prima possibile, ma con la certezza di un'apparente sicurezza per evitare il disastro. Aggiungono, questa è più specifica come notizia, che tra novembre e dicembre il settore dei giocattoli raggiunge quasi il 50% delle sue vendite totali annuali. E in caso si mantenesse la situazione così com'è, cioè che c'è tutto quanto chiuso, la perdita economica sarebbe di 770 milioni, che so sordini. Ma si sono lasciati scappare un'altra dichiarazione, cioè che appunto sotto pressioni sempre più forti da i negozianti, il portavoce del governo ha dichiarato che in verità l'obiettivo sarebbe il primo dicembre, quindi la fine del lockdown, sempre che la situazione continui a migliorare e si mantenga positiva, anche se appunto la settimana scorsa non sembrava che la situazione fosse positiva. E fa sorridere anche il fatto che il 27 novembre per il Black Friday assolutamente no, è troppo presto, ma puntiamo al primo dicembre, quindi tre giorni dopo. E vabbè, invece sul giornale di ieri comunque una notizia collegata a questa discussione, e qual è? Una petizione su Amazon chiede il boicottaggio della piattaforma per i regali di Natale. Questa petizione si chiama Noël sans Amazon, chiaramente hashtag, e mira a sostenere l'occupazione locale, piccoli negozianti, e quindi dico non acquistando regali sulla piattaforma online. Tra i firmatari c'è anche il sindaco di Parigi, c'è Anna Hidalgo e l'ex ministro all'ecologia Delphine Bateau, oltre che ad altre figure di spicco della cultura, tra cui attori, scrittori e designer, che però io non conoscevo. Quindi chiudiamola così. Tanti negozi purtroppo hanno chiuso le serrande a causa dell'emergenza Covid, e il colosso dell'e-commerce è stato accusato giustamente di aver approfittato di questa crisi per aumentare al 1000 per 1000 i suoi profitti e vendere sempre di più su internet a scapito delle piccole imprese. E fin qua ci siamo. Ma qual è la vera particolarità di questa petizione? Sta nel fatto che il rappresentante eletto dei negozianti ha deciso di lanciarla sotto forma di letterina Babbo Natale. Quindi se in Italia ho visto che c'è stato il piccolo Tommaso che ha scritto la letterina a Conte per chiedere se Babbo Natale avesse il permesso di muoversi liberamente in giro per il mondo a portare regali ai bambini, qui sono i portavoce dei rappresentanti e le associazioni dei negozianti che scrivono la letterina a Babbo Natale dicendo vaffanculo Amazon che fa sempre più soldi, e noi invece dobbiamo chiudere e i soldi non ce li abbiamo. E quindi questo era il blocco economico sulle Parisienne.
E avete ascoltato, è andato ora in onda la versione parigina di Benvenuti tra i rifiuti, a.k.a. Parigi tra i rifiuti o Benvenuti a Parigi.
O Bienvenue dans, dans les ordures.
Baguette, pane e cioccolate e ritagli dal cassonetto.
J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Quindi arrivati all'ultimo articolo, andiamo a San Giovanni Lupatotto. Spazza le foglie ma non può buttarle.
Sembra un supplizio di quelli tipo da Dante Alighieri, da Divina Commedia.
Sì, tipo un limbo, detto così, però. Nella sua battaglia giornaliera con le foglie dei platani, titolare di una pizzeria di Piazza Umberto I, chiede l'aiuto del comune. Qua inizia così, poi in realtà l'aiuto del comune, cioè perché chiede in realtà fa un po' di polemica, perché dice: sono 10 anni che raccolgo quasi ogni mattina le foglie dei due platani che ci sono davanti alla mia pizzeria, era un'incombenza che non mi pesava più di tanto, ma ora ci sono problemi che spero possano essere risolti. Le foglie dei platani, dice, cadono tutti i mesi, ma soprattutto in autunno. Grazie. E qua ci ricordiamo un articolo dell'anno scorso, sempre in autunno, che abbiamo letto qua, Benvenuti tra i rifiuti, dove ci si lamentava, non mi ricordo in quale paesino della provincia veronese, delle foglie secche che cadevano dagli alberi e continuavano a cadere, e soprattutto in autunno, anche in quel caso lì.
Indecente!
E si lamentavano del fatto che ogni anno si ripresentava lo stesso problema.
Il comune non voleva fare niente per questo
autunno. Abbiamo le mani legate.
Per questo autunno.
E comunque in questo caso in realtà questo titolare della pizzeria tira fuori delle questioni comunque in parte interessanti, perché dice, lui dice: un disturbo spazzare per me tutti i giorni? No, non ho mai avuto alcun problema a raccoglierle e a buttarle, ma ultimamente gli addetti dell'AMIA si rifiutano di prendere il bidone o il sacco delle foglie, in quanto mi hanno precisato le foglie vanno smaltite con l'apposito bidone e nel giorno della raccolta del verde. Addirittura, dice qua, e qua arriva interessante, qualcuno mi ha fatto presente che, proseguendo come ho fatto finora, rischio una multa e una denuncia per rifiuto non conforme. E qua appunto abbiamo letto anche di recente tutte le nuove regolamentazioni, insomma sempre più strette contro i furbetti dei rifiuti, quindi anche lui rientra tra i furbetti dei rifiuti in qualche modo. La prima cosa che mi è venuta in mente, dice appunto, sentire quelli dell'AMIA, e mi hanno detto che sarebbe necessario attivare una specie di abbonamento annuale, che quindi deve, per avere il bidone del verde, a cui dovrebbe poi versare il corrispettivo previsto. Però ci siamo chiesti, dice, perché dovremmo farlo noi, dato che le foglie non sono nostre, cadono dal alberiche e sono proprietà dell'amministrazione comunale? E più, dice, abbiamo scoperto che anche nel caso volessimo provvedere direttamente al pagamento del bollettino, ciò non sarebbe possibile, in quanto il servizio è riservato soltanto a chi ha un giardino e noi non l'abbiamo.
Quindi è proprio in un limbo questo signore. E la prima risposta che ha ricevuto è che non possono farci niente, che ha ragione, ma non c'è soluzione. E secondo lui, dice, sarebbe sufficiente che gli facessero avere un bidone del verde. Dice, se così non fosse, ci troveremmo di fronte a uno di quei casi in cui la razionalità sarebbe accantonata per rispettare regole non adatte a tutte le realtà.
Forse è proprio quello il caso.
Le regole purtroppo non sono quasi mai adatte alla realtà, o adatte alla realtà che vorrebbe creare qualcuno. E comunque dice, incazzato, prenderò le foglie del mio plateatico e le ributterò tutte in strada.
Oh,
e la risposta arriva anche la risposta dalla SGL Multiservizi. E ne devono proprio fare, dice, le butti pure in strada. Ci pensano gli operatori, questa è la risposta che gli è stata detta.
La sfida proprio.
E poi dicono, insomma, che provvederanno a potare le piante un po' di più in modo che magari
facciano meno
possano
foglie.
Fare meno foglie, questa insomma è la soluzione che lui continua a buttare in strada.
E quindi si sta come d'autunno sugli alberi le foglie.
Fermeremo anche l'autunno.
Ecco, finita la puntata di Venuti tra i rifiuti, ci sentiamo alla puntata prossima, che sarà la 82.
La matematica è un'opinione, ma in questo caso ci trova d'accordo.
Niente, ultimo pezzone per voi.
Come voglio a vento, danzando sul cemento, mi sveglio lontano e ne ho fatta di strada, ma non so dove sono, sono come una voglia. Voglio che soffi il vento, viso negli occhi il destino, gonfio di vino su questi lunghi silenzi. Ed ho visto pochi e cose e mani che non dimentico mai. Come un soffio di vita e tutto da capo, così tutto da capo. Nudo, aspettando che soffi il vento, aspettando che soffi il vento, aspettando che venga il mio momento.